avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio. Roberto Colangeli ci segue per la parte tecnica, Silvia Giovanrosa cura la regia di questa edizione che apriamo con un approfondimento su quanto sta avvenendo in Etiopia e più precisamente nella regione del Tigray, dove è in corso un conflitto molto aspro, anche se le notizie che arrivano dal terreno sono scarne, è difficile comunicare. Tutte le principali vie di comunicazione sono state interrotte dal governo centrale. I combattimenti sono tuttavia cruenti, secondo le testimonianze che arrivano dal paese, secondo quelle che sono le notizie di cronaca che arrivano dai paesi limitrofi. Dalla Eritrea è arrivata infatti la notizia del bombardamento dell'aeroporto di Asmara, un bombardamento rivendicato dalle forze ribelli del Tigray. Moltissimi i profughi in fuga dalle zone del conflitto, diretti verso il Sudan e il Sud Sudan, circa 25.000 quelli riportati finora, ma le cifre che si stimano sono molto più alte, si parla di circa 100.000 profughi. Del resto parliamo di un paese che è molto vasto, estremamente popolato, uno dei più popolosi dell'Africa, con circa 100 milioni di abitanti. Di conseguenza le ricadute di un conflitto interno a questo paese sono ovviamente molto gravi. Per cercare di comprendere quello che sta avvenendo e soprattutto quelle che possono essere le ricadute internazionali a livello regionale di questo conflitto, noi abbiamo oggi come ospiti il professor Pino Schirripa, docente di etnologia presso il Dipartimento di Storia, Cultura e Religioni della Facoltà di Lettere della Sapienza e direttore della missione etnologica italiana in Tigray, in Etiopia. Grazie per essere con noi, professore.
Grazie a voi per avermi invitato.
E abbiamo anche Luca Puddu, che è un africanista, storico e ricercatore presso la Scuola Superiore Meridionale dell'Università Federico II. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Professor Schirripa, io vorrei iniziare da lei anche con considerazione insomma del molto tempo che lei ha trascorso in questa regione dell'Etiopia proprio in quanto direttore della missione etnologica italiana. Intanto, come si può definire quello che sta accadendo? È un conflitto effettivamente circoscritto, come ci è stato detto finora, o si tratta di qualcosa di molto più complesso e che rischia di coinvolgere anche i paesi limitrofi?
Per il momento rimane circoscritto, bisogna dire, almeno da quel po' che sono le notizie che stanno circolando. Come ha già detto lei, le comunicazioni col Tigray sono tagliate, si sa solo quello che dicono le fonti governative e comunque filtra pochissimo, si sa poco. Il rischio che si allarghi il conflitto è concreto e reale, perché questo conflitto si va a incistare in una situazione di generale tensione dentro il paese, dentro l'Etiopia e non solo col Tigray, e anche fuori confini, per cui è una situazione che molto rischiosa e che può diventare veramente esplosiva. Probabilmente andrebbe seguito un po' più d'attenzione anche dagli organismi internazionali.
Esattamente, ed è un conflitto forse che a livello internazionale è stato un po' preso sotto gamba, mi si passi il termine. Adesso ci si inizia a preoccupare, ma i combattimenti sono in corso già da parecchio tempo.
Sto vedendo che si muove qualcosa, certo poco, non riesco a vedere grandi pressioni. Certo, il problema e che possa essere risolto un affare interno all'Etiopia e che dunque non si pensi una non ingerenza. In realtà non è così, la faccenda può veramente degenerare a livello internazionale da un momento all'altro, bisognerebbe prestare più attenzione.
Luca Puddu, come mai secondo lei finora c'è stata una reazione così debole da parte di quello che è il principale organismo internazionale africano, l'Unione Africana, che non è riuscita a prendere una posizione netta nei confronti di quello che sta avvenendo in Etiopia?
Beh, la ragione principale credo sia di natura politica. L'Etiopia ospita la sede dell'Unione Africana e ancor prima ospitava la sede dell'Organizzazione per l'Unità Africana. Il primo ministro Abiy Ahmed ha giocato un ruolo importante negli ultimi 2 anni nel mediare una serie di conflitti nella regione e adesso chiaramente utilizza questo capitale diplomatico per far sì che il conflitto nel Tigray venga vissuto dall'Unione Africana e in generale dagli attori internazionali principalmente come una questione interna al paese. Come ha detto il professor Schirripa, in questo momento effettivamente il conflitto rimane circoscritto alla sola Etiopia, sarà dirimente nelle prossimi giorni e settimane capire eventualmente quale sarà soprattutto la posizione del Sudan, poiché una eventuale via di rifornimento alle forze armate tigrine e una possibile regionalizzazione del conflitto potrebbe proprio seguire la rotta sudanese, essendo il Sudan l'unico paese dell'area confinante con il Tigray e da cui potrebbero transitare armamenti e rifornimenti per le forze di sicurezza tigrina.
Tra l'altro il Sudan è ampiamente coinvolto, abbiamo detto, secondo le ultime notizie, quelli che sono i flussi dei rifugiati in fuga dal Tigray. Ma prima di passare a questo, come va letto il bombardamento sull'aeroporto eritreo di Asmara?
Ma io credo vada letto come un tentativo del Fronte Popolare Tigrino di internazionalizzare la vicenda. In questo momento naturalmente sono soprattutto le forze tigrine ad avere un interesse a che la vicenda appunto acquisisca una dimensione internazionale. Il governo eritreo sicuramente condivide le direttrici d'azioni politiche di Abiy Ahmed, ma credo anche non vi sia un interesse a un coinvolgimento diretto, proprio perché in questo modo il conflitto può essere gestito come una questione interna all'Etiopia e nel momento in cui venisse controllato in maniera efficace il confine internazionale con il Sudan, il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray si ritroverebbe completamente isolato, dunque sarebbe anche molto difficile portare avanti il conflitto per un lungo periodo.
Professor Schirripa, si parlava adesso del rischio, o meglio, del tentativo anche di internazionalizzare il conflitto, quindi di tirarlo fuori da quelli che sono i soli confini etiopi, anche per avere un peso internazionale diverso. Da un punto di vista umanitario, i flussi di rifugiati verso il Sudan potrebbero anch'essi essere un mezzo di pressione per internazionalizzare il conflitto?
Guardi, questo è difficile dirlo. In realtà il Sudan ha già affrontato dei campi, cioè, si aspettava ovviamente dall'inizio del conflitto un arrivo massiccio di profughi. Questa, ricordiamoci, è una guerra che si sta svolgendo abbastanza via terra da quello che sappiamo, dalle notizie che filtrano, quindi cui il coinvolgimento della popolazione civile è forte, cioè non positivo, nel senso che i rischi aumentano per la popolazione civile, e hanno già affrontato una serie di campi. Certo, la gestione dei profughi provoca sempre gli squilibri delle tensioni.
Professor Schirripa, quali sono le ragioni di un conflitto di questo tipo esploso in Etiopia? Perché si tende a dire o a sottolineare, almeno fino ad oggi, il carattere di controllo della regione, una maggiore autonomia, una regione ribelle, ma ci sono dei motivi più profondi per un conflitto che adesso forse appare in maniera evidente, ma che di sicuro è di lunga data.
Guardi, il conflitto è di lunga data e volendo anche di lunghissima data. E per fermarci proprio all'attualità, ma ripeto, si potrebbe andare indietro anche nei decenni, il problema è questo, che negli ultimi due anni il TPLF, cioè Tigray People Liberation Front, Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, che era fino a quel momento era stato il partito egemone della coalizione al governo in Etiopia, il Fronte Democratico Popolare Rivoluzionario di Etiopia per l'appunto, è stato mano a mano con l'elezione di Abiy, che faceva parte di quel fronte, è sommesso dal potere. Oltretutto Abiy ha anche di fatto rotto la coalizione, il Fronte Democratico Popolare Rivoluzionario, creando un nuovo partito, il Prosperity Party, proprio con un'idea diversa che voleva andare oltre le divisioni, lui le chiama etniche, ma nazione è un po' più complesso in realtà il termine, l'etnia non corrisponde, oltretutto rimanda a un mondo primitivo che non c'entra niente con questo conflitto. Le divisioni nazionali, cioè regionali del paese. Questo è stato sicuramente un elemento fondamentale.
Professore, mi scusi, si parlava anche della, diciamo così, della legittimità di una eventuale secessione, se
del paese. Sì,
questa è una nota molto particolare.
L'articolo 39 della Costituzione dell'Etiopia prevede il diritto alla secessione. Non dall'autodeterminazione, è proprio scritto chiaramente, including secession, senza nessun problema. Cioè il singolo Stato regionale può abbandonare la federazione. Guardi, io credo che questo sia il motivo per cui il TPLF è stato messo fuori legge e considerato terrorista, proprio per togliere una base di legalità alla sua azione. Ma comunque non credo che il TPLF in questo momento, almeno fino a prima del conflitto, volesse arrivare alla secessione. Su questo credo che si raccorda anche Luca Puddu con me, non è assolutamente quello era l'obiettivo. L'obiettivo era mantenere la grande autonomia regionale che c'era contro l'obiettivo di Abiy di invece centralizzare il potere. Cioè, il problema è che il TPLF una volta estromesso dal potere voleva comunque garantirsi potere regionale. Diciamo che il progetto di Abiy è altro, è un progetto egemonico a livello nazionale. Qui si scontravano due logiche politiche differenti.
Ecco, ma queste logiche politiche che vantaggi, a che vantaggi puntano fondamentalmente con questo scontro? Quali sono, diciamo così, qual è la posta in gioco? Cosa significa una maggiore o minore autonomia del Tigray, non so, a livello economico, ad esempio?
Ma guardi, il problema secondo me si pone a diversi livelli. A livello economico sicuramente il Tigray non ha grandi risorse prime, insomma, non è quello il problema. Il problema è che fino adesso grandi flussi finanziari, soprattutto nell'epoca regionalizzata del TPLF, andavano verso il Tigray, forse anche a discapito delle altre regioni. Io credo che il problema sia un altro, però, che infatti, in questo conflitto andrebbe anche inserito in una più generale, questo è l'altro grande fonte di preoccupazione, a un generale momento di grande stato di conflitto all'interno dell'Etiopia. In realtà l'ascesa al potere di Abiy avviene nel momento in cui gli Oromo avviene all'acme delle proteste Oromo che si sentivano di contare poco, nonostante siano il gruppo più numeroso all'interno della federazione e soprattutto all'interno del flusso di risorse. Il fatto è che però l'arrivo di Abiy non ha comportato la risoluzione del problema, anzi si è la grande speranza che Abiy potesse risolvere parte almeno dei conflitti si è dimostrata assolutamente infondata. Le spinte centrifughe autonomiste e gli scontri, le tensioni all'interno delle singole regioni e tra regioni dell'Etiopia, tra stati regionali dell'Etiopia, hanno avuto un forte aumento sotto la presenza di Abiy. Cioè, questo del Tigray è il conflitto più eclatante perché armate vede come protagonista le forze dell'esercito nazionale, ma scontri tra regioni, tra eserciti regionali, anche pesanti, anche sanguinosi, ci sono da due anni in altre parti dell'Etiopia.
Professor Puddu, in effetti, proprio partendo anche da questo punto, possiamo dire che una prova di questo coinvolgimento degli eserciti regionali interni all'Etiopia, anche l'appoggio che è stato dato da alcune componenti regionali al governo centrale di Addis Abeba nel portare avanti questa offensiva contro il Tigray. Tornando alle ragioni del conflitto, da storico le faccio una domanda da 100 milioni di dollari, cioè sempre sulle ragioni per cui queste situazioni di tensione nel Corno d'Africa, in particolare in Etiopia, restano. Possiamo farle risalire addirittura al periodo della guerra, al periodo coloniale o immediatamente successivo?
Beh, certo, sono proprio legate agli equilibri di poteri interni, alla coalizione dominante dell'Etiopia, cioè quella dell'altopiano, e la storia dell'Etiopia è sempre stata una storia di egemonia da parte delle popolazioni Amara e Tigrine, ma poi anche di competizione all'interno del nucleo Amara Tigrino per il controllo delle istituzioni etiopiche. Il conflitto attuale, certo, è un conflitto tra il governo federale e lo Stato regionale del Tigray, ma è anche un conflitto tra due visioni dell'Etiopia. Una visione appunto più federalista che viene portata avanti dal Fronte Popolare Tigrino anche per ragioni tattiche. Come è stato detto prima, una volta escluso dal governo federale, il Fronte Popolare si è rifugiato nella regione del Tigray comportandosi come uno Stato nello Stato e nel difendere il federalismo e l'autonomia delle regioni difendeva anche il suo futuro politico nella nuova Etiopia. E dall'altra invece i sostenitori di un ritorno ad un'idea di Stato etiopico centralizzato, come era sempre stato prima del cambio di governo del 1991, un'idea di Etiopia centralizzata che è stata storicamente portata avanti da quello che è il gruppo dirigente Amara, che oggi viene incapsulato all'interno di un gruppo etnico, ma in realtà anche in questo caso, come è stato detto giustamente prima, le categorie etniche vanno prese così con elasticità. E oggi, infatti, lo Stato regionale dell'Amara è il principale sostenitore di questa azione militare nel nord, proprio perché il primo ministro Abiy Ahmed ha gradualmente perso il sostegno di una parte dell'elettorato romo, quello che sperava che il cambio di governo portasse di fatto a una cristallizzazione del federalismo etnico, ma a una concentrazione dei poteri in capo allo Stato regionale di Oromia. Abiy Ahmed invece sembra voler portare avanti un'idea di cittadinanza panetiopica, dunque un superamento delle identità etniche e il ripristino di un forte governo centrale. Questa è la tesi che è sempre stata sostenuta dall'establishment Amara, che si oppone all'idea di un'Etiopia federale, ma soprattutto all'idea di una doppia cittadinanza etiopica ed etnica.
Professor Puddu, abbiamo visto quelli che sono un po' gli elementi strategici e geopolitici intorno a questo conflitto. Ora, secondo lei c'è una qualche realtà esterna all'Etiopia che ha un interesse, insomma, in una mancanza di stabilità di questo paese? In buona sostanza, l'instabilità etiope a chi può fare comodo?
Beh, naturalmente l'instabilità può fare comodo all'Egitto, che da tempo è invischiato in una disputa molto accesa con l'Etiopia sulla questione della grande diga della rinascita etiopica. È proprio da questo punto di vista che, dicevo, il Sudan è un attore chiave in questo conflitto. Un eventuale intervento egiziano difficilmente si potrebbe configurare un intervento diretto, ma la destabilizzazione della frontiera occidentale, dove si trova il cantiere della diga, naturalmente fa comodo a coloro che sono appunto interessati, se non a sabotare direttamente l'infrastruttura, perlomeno a rendere più malleabile il governo federale rispetto alla gestione delle acque del Nilo. Ci possono essere poi anche degli interessi esterni, ma io credo che questa operazione nel nord sia il risultato principalmente di un direttorio tripartito regionale, cioè la nuova alleanza tra Etiopia, Eritrea e Somalia, che, escludendo appunto il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray dall'equazione, potrebbe così consolidarsi definitivamente.
Ecco, questa cosa che lei ha sottolineato in effetti è un po' anche un elemento di forte novità. Il fatto che la Somalia, un paese che noi fino ad oggi siamo stati abituati a vedere un po' come un buco anarchico fondamentalmente nel Corno d'Africa, abbia potuto stringere un'alleanza strategica con due governi, effettivamente lascia un po' sorpresi e serve un po' a capire quelle che sono le nuove strategie, insomma, qual è il ruolo della Somalia? È cambiato in questi anni?
Ma no, il ruolo della Somalia è un ruolo subordinato, il governo federale è parte di questo direttorio, ma diciamo in una forma assolutamente minoritaria, anzi il conflitto rischia di aprire un vuoto di potere nella Somalia centrale, perché alcune migliaia di truppe etiopiche sono state da poco evacuate proprio dalla regione di Baidoa per andare a combattere lungo il fronte tigrino. Diciamo che questo direttorio tripartito rientra in un progetto regionale più ampio, di cui il principale protagonista è il primo ministro etiopico Abiy Ahmed, che all'interno di questa idea di ripristino di una statualità etiopica, potremmo definirla imperiale, probabilmente auspica anche di creare una grande confederazione regionale e dunque stringere rapporti preferenziali con quelli che sono i centri di potere costituiti nella regione e prevenire invece una balcanizzazione, ad esempio, della stessa penisola somala, e dunque cercare di rafforzare quelli che sono i rapporti con il governo federale a Mogadiscio. Ma nei fatti il governo federale somalo ha una capacità estremamente limitata poi di intervenire concretamente sul terreno.
Grazie davvero professor Puddu, ci avviciniamo alla chiusura, abbiamo veramente ancora una manciata di minuti. Professor Schirripa, per concludere, una riflessione su quello che è il fronte umanitario di questo conflitto. Lei ovviamente conosce bene la regione, non c'è possibilità di vedere quello che sta succedendo in questo istante, ma cosa significa da un punto di vista umanitario questo conflitto, che ricade, abbiamo già detto, sulla popolazione civile, e lo vediamo anche con gli enormi flussi di profughi verso il Sudan, ma teniamo presente che anche nel Tigray c'era una grande presenza di rifugiati da altri paesi.
Guardi, la situazione da un punto di vista sarà drammatica. Oltretutto, che la dice lunga anche sullo stato di conflitto non armato, comunque già presente prima dell'esplosione del conflitto armato. E in questa zona, anche il Tigray, così come altre zone del Corno d'Africa, è stato investito dall'invasione di locuste, che ha di fatto più che dimezzato i raccolti, con un problema di sopravvivenza, di sostentamento per molte famiglie contadine. E stanno allo stremo, anche perché negli ultimi due mesi, per questo clima di conflitto, il governo centrale ha bloccato l'arrivo degli aiuti alimentari internazionali in Tigray. E quindi ci troviamo già di fronte a famiglie stremate dalla fame. E questa situazione non farà che peggiorare lo stato. Un report di diverse organizzazioni umanitarie di un paio di settimane fa già descriveva che tra Covid e fame la situazione sanitaria in Tigray era al limite. Con quindi, la guerra, tutto questo è peggiorato.
C'è da immaginare che quando la comunità internazionale, le organizzazioni umanitarie, insomma, potranno nuovamente o dovranno affrontare obbligatoriamente la situazione, si troveranno di fronte una situazione umanitaria veramente catastrofica.
Io temo di sì. La guerra esagererà tutti questi problemi e renderà difficile. L'unica speranza è che finisca presto.
E questa è veramente l'unica speranza, soprattutto considerando quelli che sono gli effetti sulla popolazione civile e questa terribile previsione che ci siamo azzardati a fare, ma che è piuttosto realistica per quanto riguarda anche soltanto, diciamo così, l'esperienza di cronaca di quelli che sono i prodotti dei conflitti sulle popolazioni civili. Grazie davvero professor Pino Schirripa, docente di etnologia presso la Sapienza, direttore della missione etnologica italiana in Tigray. Grazie anche al professor Luca Puddu, africanista, ricercatore presso la Scuola Superiore Meridionale dell'Università Federico II. Veramente grazie per essere stati con noi e per averci aiutato a comprendere un po' di più di quello che sta avvenendo in Etiopia, e quindi speriamo di risentirci presto.